Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo di raggi cosmici di energie molto elevate, 1,15 elettronvolt, e visibili solo con osservatori a terra. A queste energie si ritiene che la loro origine diventi extragalattica. I recenti risultati dell'osservatorio cinese LASO, situato in Tibet, sembrerebbero confermare questa ipotesi. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto.
Ciao a tutti, live anche questa mattina, grazie ovviamente a chi segue live e ancora anche grazie a chi segue offline quando questo viene registrato e messo su YouTube. Saluto modestamente a parte, buongiorno stelline, e sì, qui partiamo dalla produzione, in realtà quando muoiono le stelline, ossia da come vengono prodotti i raggi cosmici e dove si inginocchiano, ossia il ginocchio dei raggi cosmici che, vabbè, qui è raffigurato come un cavaliere che si inginocchia, bend the knee, quando Game of Thrones era qualcosa di sensato, perché cambia quello che vedremo, l'indice spettrale, cambia la forma della struttura del flusso dei raggi cosmici. E questo nasce questa chiacchierata da un recente articolo pubblicato su Physical Review Letters, una lettera. La lettera in realtà è come un articolo, ma è più breve, perché in teoria la lettera era proprio, scrivo una lettera all'editore, guarda, è successa sta cosa, ho visto sta cosa, si è evoluta, e essenzialmente Physical Review Letters pubblica articoli più brevi e in teoria un po' più importanti. Saluto anche Alessandro e Rosa. Questa è una foto di LASO, Large High Altitude Air Shower Observatory. Questo qui è alta altezza. Questo, i idrogrammi cinesi sono come quelli giapponesi, o meglio, sono quelli giapponesi, sono come quelli cinesi. Questi due qui vuol dire spazio, cosmo, universo. E questo è una foto da distanza di quello che appunto è veramente grande. Se parliamo di chilometri, vedremo in dettaglio come è fatto, del rivelatore che è posto in Tibet, in Cina, e sull'altopiano a 4.400 metri. E vedremo anche perché deve essere a 4.400 metri, cioè non proprio esattamente a 4.400, basta che, cioè, dovrebbe essere più in alto possibile, e quindi il Tibet, che è tutta una montagna, è il posto ideale, anzi è tutto un altipiano, a parte le montagne. e ciò nonostante la logistica è molto molto complicata. Prima di LASO c'era Argo, che era un grandissimo e storico osservatorio costruito anche dai colleghi di Tor Vergata, Rinaldo Santonico, Enzo Reali, tantissimi amici e colleghi, che poi si è evoluto in questo, e questo purtroppo però gli italiani non sono coinvolti. E al tempo, appunto negli anni 90, andare lì, mi raccontavano i colleghi, era un'impresa veramente epica. Side note, mi raccontavano che la carne poteva essere lasciata lì all'esterno senza problemi, perché gli ultravioletti erano talmente alti che come forza che non si sviluppavano i batteri, perché appunto gli ultravioletti del sole venivano schermati da poca atmosfera e non c'era nessun problema. Saluto anche Male Ferrante e Marco Ricci, che è il nostro storico collega di Frascati, da 10 alla 21. Oggi, Marco, come tu ben sai, ci fermiamo a 10 alla 15 electron volt, quindi stiamo un milione di volte più in basso, e questo è lo spettro dei raggi cosmici. Questo è preso da Carmelo Evoli, che è un collega di Tor Vergata, del GSSA, il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila. Tra l'altro l'ho invitato e dovrebbe venire il nostro ospite nelle prossime puntate. Non è chiarissimo quando, ma sicuramente in una delle prossime live Carmelo sarà qua con noi. Ovviamente non ha fatto eccolo Carmelo, ciao Carmelo, dici qua tu quando vuoi venire, questo è il tuo grafico. Ovviamente non è che ha fatto solo il grafico, questo ha fatto tutto un modello di propagazione di cui ci racconterà, di propagazione dei raggi cosmici nella galassia e fuori della galassia, e appunto tra le varie cose ha fatto questo database in cui racchiude tutto lo spettro energetico dei raggi cosmici. Ora, il problema dei raggi cosmici essenzialmente che non c'è una figura. Questa è la fregatura principale, che essendo raggi cosmici carichi, a parte i gamma, ma quella è una questione che vedremo tra pochissimo, il massimo che si può far vedere è questo grafico qua, che ovviamente non ha lo stesso impatto visivo e la stessa comprensione anche da parte dei ricercatori, intendiamoci, di una foto, non ci provo niente da fare. E questo è un grafico, un altro bizzosissimo grafico dello spazio, per parafrasare i Simpson, però racchiude tutta una serie di problemi enormi, legati alla fisica fondamentale, alla cosmologia e in generale tutta una serie di meccanismi che non conosciamo del nostro universo. A 10 alla 21, come diceva Marco, mi sa che ho sbagliato energia, forse la presentazione, Marco, devo correggere. Comunque sia, 10 alla 21 siamo qui, ne avevamo parlato quando c'era l'evento di Telescope Array e le misurazioni di Auger, perché queste sono le energie più elevate, milioni di volte più elevate di quelle producibili all'HC e anche nei prossimi acceleratori di particelle del futuro. Quindi qui è l'HC, in realtà l'HC sta al TEV, quindi in realtà sta qui, però l'urto delle particelle in LHC è nel centro di massa, cioè è uno scontro frontale, mentre nel caso dei raggi cosmici è andare contro il muro dell'atmosfera, e quindi se uno fa i conti si ritrova che LHC è equivalente a questo scontro qua. Però appunto qui non si capisce come vengono prodotti i raggi cosmici, non si capisce quali siano i meccanismi, e vediamo un po' che succede. Però appunto in questo caso ci fermiamo a 10 alla 15 electron volt. Si chiama ginocchio e caviglia, non anca, vari colleghi di alto lignaggio hanno tradotto anche in vari articoli passati, ma insomma sono giochetti, perché sembra una gamba in cui appunto qui piega il ginocchio e qui ripiega e fa la caviglia, ma insomma non è importante. Quello che è importante è che cambia l'indice spettrale, ossia cambia la pendenza di questi oggetti qua. Quindi quello che affettuosamente si chiama ginocchio o caviglia o quello che volete è il fatto che il cambio di indice spettrale, il cambio di pendenza del flusso dei raggi cosmici è legato a meccanismi che un'asse delle X, cioè l'energia, quindi qui stiamo alle energie più elevate, qui stiamo alle energie più basse dell'ordine della fisica solare, e poi qui c'è il flusso, cioè quante particelle passano per metro quadro, di un metro quadro per ciascun secondo, per ciascun angolo di vista, perché poi il rivelatore, essendo un telescopio, guarda in una certa direzione, questi sono gli steradianti, che sarebbe l'angolo però in due dimensioni, l'angolo solido, in funzione dell'energia. Se ci mettiamo un po' di campanilismo, mi si conceda, dei risultati di Pamela, che è il rivelatore che avevamo costruito con Marco Ricci e tantissimi altri colleghi di Tor Vergata e di tutte le varie università italiane, INFN e straniere, 2006-2016, queste sono le stesse misure nell'intervallo un po' più basso, anzi andiamo avanti, eccolo qua, queste qui si collocano nella parte sinistra e in alto dello spettro. È un rivelatore su satellite e questo, il flusso di particelle, cioè il numero di particelle, è tale e tanto da permettere un'osservazione diretta nello spazio, che è, se volete, un'osservazione più pulita, perché mi arriva la singola particella, io la rivelo, ne abbiamo parlato tante volte, col rivelatore, e riesco a capire il segno della carica, se è particella, se è antimateria, se è antiparticella, qual è l'energia, qual è la massa, qual è la velocità, e quindi discrimino se sono protoni intrappolati, protoni che vengono dalle eruzioni solari, nuclei pesanti, antiprotoni, positroni e così via. Alcuni appunto risultati sui positroni abbiamo pubblicato su Nature, il cambio di indice spettrale anche qua a questa bassa energia che malapena si vede su Science e così via. Qui entra in gioco la fisica solare, la fisica della magnetosfera terrestre, la fisica intrappolata, e appunto però la chiacchierata di oggi si dovrà concentrare su quello che succede al ginocchio, dove si presume che si passi da energie galattiche a energie extragalattiche, ossia che questo indice, cambio di indice spettrale, cambio di pendenza, diventi appunto, perché stiamo qui vedendo raggi cosmici di origine galattica, qui in realtà sono solari modulati dall'attività del sistema solare, e qui passiamo alla parte extragalattica, anche perché se ci fosse roba nella galassia in grado di produrre questa cosa qua, probabilmente saremmo tutti evaporati da quel lì. Ma insomma, il discorso però è ancora aperto, e questo qui è il flusso principale. Ovviamente anche qua, ritorniamo al prodotto principale, ci sono anche le componenti di leptoni, cioè elettroni e positroni, che vedete sono un centesimo, un millesimo dei protoni, che sono quelli più abbondanti, e poi quelle di antimateria, i positroni e gli antiprotoni, che stanno ancora un decimo più in basso, che sono importanti per la questione di materia oscura, e che rimane appunto, come ben sapete, oscura. E questa, se uno va a prendere un grafico molto stilizzato, è questo qui, il flusso cambia dipendenza e c'ha questi cambi di dipendenza legati alla differente fisica che uno vuole andare a cercare, e i meccanismi sono complicati. Tanto per cambiare, i meccanismi di accelerazione dei raggi cosmici, chi li può aver fatti per primo? Enrico Fermi, che come se non bastasse ha anche ipotizzato questo, cioè, perché il problema dei raggi cosmici nasce dalle prime osservazioni nel 1910 da Hess e Pacini. Dice: vabbè, c'è una radiazione che viene dallo spazio, ma chi è che li produce? Non è la radioattività ambientale, non è particelle di bassa energia, sono particelle di altissima energia. Qui parliamo, ritorniamo sempre qua al grafico, qui quello che è interessante è che lui ci ha messo anche l'energia in joule, quindi questo qui è un joule, quindi a 4 joule una singola particella riscalda un centimetro cubo d'acqua. Quindi una cifra che è una signora cifra, sempre per parafrasare Verdone, quindi sono energie molto elevate. Qui si dice sempre, c'è una legge che ti obbliga quando parli di raggi cosmici di alta energia a dire che è come la palla da baseball colpita da una mazza da baseball, tutta però racchiusa in una singola, unica, potentissima particella. Ci si potrebbe scaldare l'acqua. Però sono talmente pochi che appunto ti serve o un osservatorio nello spazio o grandi osservatori come c'è. Ma anche qua parliamo comunque di millijoule, quindi un'energia del tutto non trascurabile. E appunto Fermi dice: guarda, il problema, come riesco ad accelerare questi raggi cosmici? Il raggio cosmico qui è brutalmente sintetizzato in questa, il cammino del raggio cosmico, in questo disegnino rosso. Ogni volta che attraversa un campo magnetico, lui di per sé, se attraversasse un campo magnetico, la nube magnetica di campo magnetico diffuso, in realtà il campo magnetico non è in grado di accelerare raggi cosmici. Il campo magnetico per definizione è conservativo, l'accelerazione è ortogonale al vettore velocità e non può aumentare l'energia del campo magnetico. Il campo magnetico non può aumentare l'energia del raggio cosmico, ma lui, il raggio cosmico, ha una sua piccola energia iniziale, e quindi se andate a fare la trasformazione di Lorentz, il campo magnetico ha una piccola componente elettrostatica, e quindi lo vede con una leggera accelerazione. Però dice: guarda, quella che poi viene chiamata adesso accelerazione di Fermi al secondo ordine è proporzionale al quadrato della velocità su C, ossia della percentuale di velocità su C, e quindi è un numero molto molto piccolo e non ce la fa, è debole. Può agire in qualche caso, ma tutto sommato non ce la fa. Esatto, come dice Fabio, saluto Fabio, Pietro, Blue Marble ed Enrico, non fa il lavoro, non compie il lavoro, però nel suo sistema di riferimento c'è una minima componente di campo elettrico e fa un minimo lavoro, lo sforzo minimo all'Homer Simpson, non basta. Allora che succede? Succede che invece c'è quella al primo ordine, in realtà First Order, a parte che ricorda quella schifezza di Guerre Stellari, ma comunque al primo ordine in realtà è proporzionale in V su C, quindi è molto più intensa, ed è legata al fatto che già è lo shock che si muove, quindi lui già l'onda d'urto tipo la Praxis Moon Explosion di Star Trek 6, poi ricopiata nella riedizione di Guerre Stellari, l'onda d'urto della supernova si muove, ha una sua velocità, e quindi si somma anche questa componente di Lorentz, e quindi è molto più efficiente e si può accelerare. Ci si trova con un'accelerazione che più o meno è compatibile fino alle energie sotto appunto 10 alla 15 elettron volt. C'è da dire che la cosa interessante è che la questione dello spettro, cioè il fatto che venga una legge di potenza, non è tanto legata all'attraversamento del singolo shock, ma è legata alla statistica dell'attraversamento, cioè questo qui è uno shock da supernova. Ne avevamo parlato con Martina Cardillo quando ci raccontava di Agile, che ha appunto per primo confermato che queste onde gusci di onde d'urto da supernova mostrano l'accelerazione dei raggi cosmici. Quindi questo raggio cosmico qui passa attraverso il campo magnetico, viene accelerato un pochino, ma la cosa poi, che qual è il problema? Che se se ne va, viene accelerato un pochino e arrivederci, grazie. Una piccola percentuale ritorna indietro, perché il moto è caotico, è turbolento, fa tutto quello che vuole. Se ritorna indietro viene accelerato una seconda volta. Di questi una piccola percentuale, cioè una percentuale se ne va e un'altra piccola percentuale attraversa. E la statistica dell'attraversamento fa sì che appunto poi alcuni, pochi, ma sempre di meno, con questa legge di potenza, sono i raggi cosmici che vengono accelerati fino alle alte energie, un po' come la distribuzione delle ricchezze, pochissimi, questi sono, cioè questo qui è come fosse Elon Musk, Bill Gates e company, pochissimi hanno un sacco di energia e tantissimi ne hanno poco. È una legge di potenza, appunto, scende con un indice spettrale. E appunto quello che interessa è questi cambiamenti di indice spettrale, perché vuol dire che qui sei accelerato in media dagli shock di un certo tipo di supernova, e qui ti stai presumibilmente muovendo al di fuori della galassia, o meglio, ti stanno arrivando raggi cosmici da altre galassie. Vediamo questo qui è l'ASO innevato, appunto, nello Sichuan, in Tibet, un luogo incredibile, appunto, dalle foto e dai racconti, come dicevo prima, dei colleghi, ed è bellissimo. Questo qui è sotto la neve, e vedremo anche più avanti. E questo qua è bello perché uno può immaginare che in un futuro remotissimo questi penseranno che sono le tombe di grandi guerrieri, o chissà che cosa saranno, gli archeologi del futuro cosa si immagineranno. Appunto, questa è la stessa visione di prima. Vedere la grandezza degli edifici, qui parliamo di un paio di chilometri di dimensione. Questa è la configurazione, e essenzialmente ha la parte centrale, sono tre grosse piscine piene d'acqua per misurare la luce Cherenkov emessa dalle particelle che la attraversano. Mentre questi altri sono rivelatori di elettroni, questi piccolini rossi, e poi quelli di muoni, che sono i guerrieri sotto la Terra. Perché i muoni, vuoi appunto per misurare i muoni, vuoi essere schermato, non vuoi vedere gli elettroni, e quindi li metti sotto la Terra, assorbi il muone attraverso la Terra, tutta la Terra, non un po' di Terra, e non c'è problema, e quindi sono questi qui blu. Mentre appunto questo qui è il Water Cherenkov Detector Array, che se uno vuole orientare, vedete, sono tre piscine, una lunga e rettangolare, due quadrate, e con tutta una serie di fotomoltiplicatori che adesso vi faccio vedere un secondo. Però appunto prima vediamo appunto questo qui è la tomba del guerriero, con dentro il rivelatore di muoni ricoperto dalla Terra, perché appunto i muoni sono elettroni più pesanti e più penetranti, mentre questi qui, che sono i rivelatori di elettroni, vedono qualunque cosa, vedono anche i muoni, però un po' li scarti, ma soprattutto sono di più gli elettroni, e quindi riesci con questi rivelatori a separarli in maniera abbastanza tranquilla, mentre qui tu vuoi avere una misura appunto pulita della componente di muoni. Eccolo qua, questa di nuovo è ripresa la figura di prima raddrizzata. Questi, sotto la caption c'è l'altra piscina, queste qui sono le due piscine, e appunto un chilometro e tre quadro, un array di un chilometro e tre quadro, e poi 78.000 metri quadri di piscine di Water Cherenkov Detector Array. Quindi questo qui è visto dall'alto, la piscina qui è vista di lato, in trasparenza, quindi questo è il sopra della piscina, i raggi cosmici vengono dall'alto e emettono luce. Se sono elettroni o positroni o gamma, emettono un certo tipo di luce con un certo sciame. Questo qui ondulato per convenzione è il gamma, vedete infatti la traccia dritta è l'elettrone, questo è un elettrone di bassa energia che muore là e ti mette un po' di luce, questo è un elettrone di alta energia che rimbalza negli atomi dell'acqua e emette un fotone che a sua volta poi ti dà uno sciame di un elettrone e un positrone e a sua volta poi fa questo sciame elettromagnetico che viene rivelato, mentre il muone dà un segnale dritto e appunto è discriminato perché questo qui emette Cherenkov, il muone perché è sovrarelativistico, o meglio la velocità della luce nell'acqua è un terzo più bassa, è 1,33 l'indice spettrale, quindi va a 200.000 km al secondo, il muone va sopra 200.000 km al secondo, sempre sotto 300.000, ma è più veloce della luce in questo mezzo e quindi emette un cono di luce che è appunto la luce Cherenkov, mentre questa qui è una luce differente e vengono discriminati. Per la privacy dei vari rivelatori c'è questa tenda, ci sono tante tendine che dividono in una, vedete qua, sono mostrate dall'alto queste tende qua, che a parte la privacy non vogliono evitare che la luce emessa da questa parte qua vada a essere rilevata da questo qui e viceversa. Io voglio che ciascuna casella legga solo il suo con quello che si chiama crosstalk, contaminazione più bassa possibile. E quindi, però io posso riempire una piscina sola, la riempio di acqua, la faccio flussare, la purifico, la tengo pulita e così via, però è una piscina sola e ci sono appunto queste tende per la privacy. Notate anche che ci sono dei fotomoltiplicatori di due dimensioni, 20 inch, quindi un inch sono 2,5 cm, quindi parliamo di 50 cm di diametro, e 3 inch, 7,5 cm di diametro da una parte, quest'altra invece sono, vedete, 8 inch e 1,5. In questa maniera si riesce a compensare e ad avere delle letture differenti e osservare energie differenti che coprono appunto un po' tutto lo spettro. Sempre compromessi si tratta, questi piccoli sono più sensibili alle basse energie, questi grandi sono più sensibili alle alte, e quindi però insomma sempre date una certa quantità di soldi sempre un compromesso è, e se avessi più soldi sempre un compromesso devo fare perché magari lo faccio un po' più grande per avere la migliore o la ottimale risoluzione tra le particelle e andare o più in alto in energia o più in basso con una sensibilità più alta possibile, sempre compromessi e sempre sofferenza. Cioè, appunto, sono l'array esterna, sono 5.195 rivelatori di particelle elettromagnetiche, questi qui i puntini rossi appunto che erano i bianchi nella foto, e quanti sono? 1118 rivelatori di muoni, le tombe, quelle che chiamo le tombe dei guerrieri. E nel caso dei rivelatori di elettromagnetici sono scintillatori di un metro quadro, c'è un po' di piombo per togliere la mondezza di bassa energia e un fotomoltiplicatore per leggerli. È chiaro che deve costare il meno possibile perché ne dovete fare 5.000 e passa. Poi c'è tutta l'elettronica che li legge, se ne arrivano tanti insieme, ad esempio vedete un trigger, cioè leggi questo evento, questa è una cosa importante, viene generato se 20 di questi rossi elettronici hanno un segnale in una finestra in un intervallo di 400 nanosecondi, 400 miliardesimi di secondo.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast, messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Perché in questa maniera vuol dire, ah, allora è arrivato qualcosa, leggi tutto, fermati, salva tutto, memorizzalo e poi ce lo vediamo. Se sono pochi segnali, è rumore o bassa energia e così via. Anche qua il trigger è un'ottimizzazione legata appunto a quello che può andare a vedere e così via. E mentre appunto i Muon Detector sono anche qua di nuovo rivelatori pieni d'acqua, di 6 metri e un metro e mezzo, insomma una bella tomba del guerriero, con un fotomoltiplicatore a 8 inch riempito d'acqua sotto 2 metri e mezzo di terreno. Anche lì quello, perché il muone arriva e ti emette un segnale Cherenkov, perché lui è più veloce della luce in quel mezzo. Dopodiché questo è un evento, in realtà questo è un evento gamma di un altro articolo, che è un articolo pubblicato su Science un paio d'anni fa, in cui hanno visto dei raggi gamma al petaelectron volt, quindi energie elevatissime, provenienti dalla Crab Nebula, che è, questa, eccola qua, è una supernova remnant nella nebulosa del granchio. Questo qui è quello che rimane, ovviamente falsi colori, ma insomma dell'esplosione della supernova. Lo shock non è pulito, sferico, tipo quello precedente, ma già qui c'è accelerazione di particelle e emettono raggi gamma a tutte le energie. Ci torniamo tra pochissimo, insomma questa è la famigerata Crab Nebula, e questo è come si vede un evento dentro l'ASO. Questo qui è il campo di vista, la distanza, vedete zenith e raggio, colpisce una parte molto piccola del rivelatore, non è che lo colpisce tutto, uno lo fa grande il più possibile perché vuoi vedere più eventi possibile, però il singolo evento si distribuisce a seconda delle energie in una regione molto piccola dello spazio. Lo stesso vale anche per Auger Telescope Array alle energie più elevate. Di nuovo, questo qui al centro è la piscina centrale. Questi sono i segnali di provenienza. Il colore è quante particelle sono arrivate, il logaritmo, quindi in realtà queste sono 1, 10 e 100, ed è chiaro che c'è uno sciame che ha colpito questa regione qua in blu, quindi più di 100 particelle, quasi 1000, con un alone di 100 particelle, e tutta la statistica è determinata dalla statistica delle interazioni che si sa, ve la risparmio perché se no, arrivederci, scappate tutti, scappo pure io da solo. E questo qui è appunto l'evento. Poi c'è anche la temporizzazione con l'arrivo, alcuni sono arrivati prima di quegli altri, quindi riesco a capire dal tempo di arrivo anche l'angolo di incidenza e appunto a dire guardate ragazzi, questa qui è arrivata dalla Crab. Ma appunto questo è solo per far vedere un esempio. In generale quello che i rivelatori a terra guardano e fanno, e quindi è per questo che sono più difficile capire il numero di particelle, non si può dire inferiori perché non è corretto, però sono indiretti, sono rivelatori indiretti, perché quelli nello spazio arriverebbe la singola particella, magari te ne arriva anche una, ma non riesci né a vederla perché sei troppo piccolo come statistica, ma anche la vedessi non avresti gli strumenti per capire che energia arriva. Devi andare a terra, però a terra è una rivelazione indiretta, perché la particella che tu vedi non è quella primaria, ma appunto è migliaia, centinaia di migliaia di particelle che si sono frammentate interagendo con l'atmosfera, facendo quello che si chiama extensive air shower, cioè letteralmente sarebbe doccia, ma in realtà è uno sciame, viene tradotto come sciame ad alta energia nell'aria, perché questo è cenere avviene nell'aria dell'atmosfera, si sviluppa nei 12 km dell'atmosfera. Il grosso, vedete qua, è il numero di particelle, il massimo è più o meno alle quote degli aerei, alla quota del Concorde, infatti si misura con i contatori Geiger in aereo, e poi viene riassorbito e a terra arrivano appunto la componente muonica e si può anche cercare di vedere la componente di luce con vari rivelatori. Questo qui, vabbè, il Geiser e lo Stanev sono i grandi classici dei raggi cosmici. Questa qui ovviamente è un artist depiction dell'osservazione, perché l'ASO ha anche fatto un catalogo di raggi gamma, che non è che si può comprare, però dice: guardate le sorgenti che noi abbiamo visto, cioè il catalogo si scarica gratis, ma non è tipo il catalogo di eBay, è la lista di sorgenti e raggi gamma che loro hanno osservato, vedete sono tutte nel piano galattico, questa per essere un artist rendition rende abbastanza bene l'idea, questa è la Terra, è chiaro che questi sono 12 km di sciame, non è in scala con la curvatura terrestre che è un raggio di 6380 km, e questo è più o meno come viene osservata una sorgente. In termini di gradi, la risoluzione, la point spread function, alla fine, se vi ricordate il video di qualche giorno fa in cui si era mostrati i risultati dell'osservatorio del radio del buco nero degli M87, ma quella risoluzione lì era assolutamente teorica, calcolata a posteriori, perché la risoluzione di quel rivelatore lì era meno di un pixel microscopico di qua, quindi eccezionale, ma certo non la foto che facevano vedere. Ma in qualunque cosa voi osserviate, e questo è nei gamma, non nei raggi cosmici carichi, c'ha una sua point spread function, ossia dire: guardate, la mia sorgente che idealmente è puntiforme, il mio rivelatore, la mia atmosfera, il mio tutto, fa sì che la vedo sparpagliata in questo grandezza qua. In questo caso qui parliamo di gradi, lì parliamo di milionesimi di grado, ma certo non per tale da far vedere quella risoluzione delle frecce che veniva presentata come foto. Quindi queste sono le sorgenti gamma. Questo è figo perché nel gamma voi puntate la sorgente e vedete si è evoluta, ho visto il raggio cosmico, ho visto i bars. Con i carichi no, perché i campi magnetici, galattici, estragalattici, anche quelli solari ci si mettono per non farci mancare niente, non ti permettono, salva le altissime energie, ma appunto lì si tratterebbe di andare a energie superiori a quelle di OG, salvo che ce ne sono talmente pochi che non si riesce, o comunque molto faticoso, di puntare la sorgente dei raggi cosmici, e quindi quelli carichi purtroppo c'è solo il grafico, che per quanto bello è un grafico, e quindi lascia un po', cioè non ha lo stesso impatto visivo di una foto, e la stessa quantità di informazioni, cioè a parte l'impatto visivo e il fatto che sia maggiormente raccontabile, poter puntare a una sorgente e dire: guarda, qui c'è una struttura, qui ce n'è un'altra, si evolve così nel tempo, qui c'è un indice spettrale, qui c'è un altro, fornisce tutta un'altra quantità di informazioni. Ma così è la fisica e così ci attacchiamo. Questa è un'altra artist rendition, sempre del rivelatore a terra, e le particelle chi e per quando avevano messo anche loro un limite sulla flusso di particelle di dark matter, perché non hanno trovato niente, anche loro hanno messo il loro limite superiore, purtroppo questo passa il convento per la dark matter. Anche qua di nuovo, questo è sempre per i gamma, adesso ritorniamo ai carichi, ma tanto per inquadrare il fatto che l'ASO fa soprattutto gamma e raggi cosmici neutri, ma anche appunto particelle cariche, qui ha visto quello che viene chiamato un gamma ray burst. Ne dobbiamo parlare con i colleghi di Agile e Fermi, sono queste sparaflesciate enormi, per la prima volta rivelate dai rivelatori Vela, che erano i rivelatori per vedere se c'erano esplosioni nucleari e quindi scatenare la terza guerra mondiale, erano stati tenuti secretati perché erano militari per anni, e poi si è rivelato che c'erano questi gamma ray burst, e ogni tanto arriva un flusso di raggi cosmici immenso, anche quello estragalattico, probabilmente dovuto alla collisione di stelle di neutroni, oggetti compatti e così via, ancora molto dibattuto, durano dai millisecondi ai secondi, e l'ASO dice: guardate, io l'ho visto, cioè eccolo qua, ha energie elevatissime, di solito si vedono energie molto più basse con i rivelatori nello spazio. Lui dice: guarda, io ne ho visto uno a 13 tempo, l'ho studiato, si è evoluto nel tempo, c'è tutta una struttura, e quindi è molto interessante capire che cosa è successo. Questa qui è la CRAB di cui vi dicevo prima, e di nuovo qui il gioco, la CRAB viene chiamata candela standard per le osservazioni nei gamma, perché è una sorgente studiatissima, si sa come è fatto lo spettro, ecco questo di nuovo è lo spettro di potenza in funzione dell'energia per quello che viene proprio da questa sorgente qua, e quindi ogni qualvolta c'è un rivelatore nuovo che può andare a osservarla, se faccio altre cose no, si osserva la grab perché è luminosa, se non vedi quella vuol dire che devi ricominciare o risistemare tutto. Quando vedi la grab sai quanto ti devi aspettare e sai più o meno quanto sta funzionando l'oggetto nuovo e l'oggetto, il rivelatore nuovo, e appunto anche qui l'ASO va ad alte energie, e di nuovo questo è importantissimo perché andare ad alte energie vuol dire capire dov'è che il meccanismo di accelerazione dei raggi cosmici va a finire, perché qui ho uno shock che accelera le particelle con una legge più o meno di potenza, vedete che non è proprio dritta, quindi il flusso scende moltissimo di nuovo qui, quindi devo andare a terra. Questi sono tutti i rivelatori a terra, se vedete. Argo Yan Banjing è quello che vi citavo prima dei colleghi italiani, Hawk sta in Messico, S sono i telescopi in Namibia, e anche Egra sono tutti a terra. Agile e Glass stanno qua a sinistra, e vabbè, e quindi loro vanno qua, e vedete che anche qui se probabilmente è un limite sperimentale, ma vedete che sembrerebbe non scendere, è interessante, proprio perché i meccanismi di accelerazione ci sono tuttora ignoti. Se riprendiamo l'abstract, è piuttosto asciutto, nel senso che parla tutto di indici spettrali, dice guarda questo indice prima è tot, poi ricambia, poi risale, e però quello il punto di cui parla su lui è la massa logaritmica media dei raggi cosmici, proprio perché non è possibile rivelare il singolo raggio cosmico, il primario del raggio cosmico, ma solo dedurre indirettamente la massa. Quello che si riesce a fare è appunto calcolare la massa media, poi si fa il logaritmo per semplicità, ma insomma il punto è che è una massa media di quello che arriva. Questo è il quadro in funzione dell'energia rispetto al grafico prima di Carmelo, e il flusso è moltiplicato per E alla 2.7 in maniera da mostrare se ci sono cambiamenti. Vabbè, questi c'erano i nostri dati di Pamela, bassa energia, 10 alla 15, se questa è in GeV, quindi parliamo di 10 alla 6, siamo qua, e vedete che si vede il cambiamento. A seconda dei rivelatori, delle misure nel tempo e così via, la struttura cambia e ci sono degli errori. Questi sono addirittura i risultati di cascade di qualche tempo fa, e di nuovo qui siamo a 10 alla 15, cambia l'indice, cascade riusciva a selezionare le singole particelle o comunque a capire, perché sempre i secondari sono idrogeno, elio e nuclei pesanti. Anche qua è interessante perché messo a Karlsruhe usava degli scintillatori che provenivano da Eastop sopra il Gran Sasso, che finito l'esperimento anche gli ambientalisti li volevano togliere, invece di buttare li hanno portati a Karlsruhe, hanno fatto questo esperimento che appunto pubblicato su Physical Review Letters o Science, non mi ricordo, fondamentale, perché mostra le singole componenti e poi non si butta mai niente, l'hanno dato ai russi, non so se sta a Baikal, ma comunque ancora continua a prendere dati, perché è roba preziosissima. Vabbè, questa è la cascata con i rivelatori, molto più piccola, vedete qui, cioè piccolo per modo di dire, perché qui sono 700 metri per 700 metri, ma insomma, però rispetto ai chilometri, e anche il campionamento è diverso da quello di LASO. Questo è il risultato di LASO, vedete è moltiplicato il flusso come quello prima per E alla 2.75 per mostrare meglio che prima appunto l'indice è 2.75, quindi è piatto, e poi cambia, e questo è l'indice di tutte le particelle messe insieme, viene confrontato con gli altri loro, perché ovviamente non puoi mostrare un esperimento senza i risultati del tuo esperimento senza mostrare gli altri, anche per capire se stai giusto o no. Dice vedi, io mi raccordo bene a Hawk che ha energie più basse. Quelle che sono tra parentesi sono i modelli di calcolatore che simulano l'interazione delle particelle con l'atmosfera, e a seconda del modello della fisica che ci mettete dentro avete risultati leggermente differenti, ma insomma le cose più o meno tornano. Ecco qui cascate, vedete come si sovrappongono bene. Casa mia, che era un po' nel 99 un po' più basso, ma insomma stiamo là. Anche Ice Cube, che è i neutrini in Antartide, che fanno anche questi raggi cosmici carichi, direi che ci siamo. Questo per il flusso dell'all particle. Il risultato poi appunto è il logaritmo di A. A è il numero atomico, appunto è la massa, è Z più N, cioè il numero di protoni più il numero di neutroni. E appunto loro fanno il logaritmo perché è più semplice per fare il plot, perché in pratica sarebbe A, sarebbe poi naturale, vabbè, buonanotte, quindi 2.5, e quindi qui stiamo intorno ai protoni, per i protoni eli, e qui andiamo verso, eccoli qua, scusate, eccolo qua. L'idrogeno è 0, giustamente, perché il logaritmo di 1 è 0, l'elio è questo qui, e poi azoto, alluminio e ferro. Quindi vedete che si passa da una componente un po' pesante, si va alleggerendo e poi si riappesantisce via via che l'energia sale, in accordo con i risultati di Cascade Grande e degli altri, in accordo con i vari modelli, vedete i vari modelli di Gais, Horan, così via. Casa mia è più alto, vabbè, però più o meno ci siamo. Perché si va appesantendo la componente? Perché in realtà quello che sta succedendo è che io sto perdendo, i meccanismi di accelerazione sono, io sto misurando l'energia totale della particella. L'accelerazione per nucleone è più o meno il meccanismo di Fermi che avevamo visto prima, mi accelera in uguali parti i nucleoni, quindi se sono una particella più pesante l'energia che misuro totale è più grande, ma solo perché sono più pesante, e quindi mi ritrovo che via via che salgo in energia le particelle galattiche arrivano, quelle più pesanti arrivano in energia un po' più avanti, ma in pratica stanno morendo tutte e si sta tornando alla componente extragalattica. Ed è questo qui, questo è preso credo da Cascade Grande, non vorrei sbagliarmi, ma insomma questo è il cambio di energia per Z uguale a 1, eccolo qua, l'idrogeno, poi c'è l'elio, Z uguale a 2, avviene a 4 volte, perché l'elio pesa 4 volte, e poi l'idio e berillio, eccolo qua, ma è molto poco abbondante, è dominato dal ferro e fino all'uranio 92, e che però appunto, quindi è ovviamente, per complicare tutto, non è un cambio spettrale molto ripido, è un cambio spettrale mediato, che poi è lo stesso che si vede a 10 alla 21 electron volt, con in più il GZK, ma insomma questa è la struttura, e questo soprattutto fa pensare che i meccanismi di accelerazione dei raggi cosmici all'interno della galassia stanno perdendo potenza, iniziano a non accelerare più gli idrogeni, e qui hanno finito ad accelerare anche il poco abbondante uranio. E questa più o meno è la conclusione. Poi veniamo alle domande. Di nuovo, qui viene rimostrato lo spettro, l'All Particle Spectrum, si mostra il cambio di indice spettrale. Vedete che non è proprio un indice dritto, c'ha questa struttura smooth. Gli errori statistici sono in rosso e quasi non si vedono. Gli errori invece sistematici, e questa banda grigia legata alle incertezze del rivelatore. Però più o meno ci siamo, e di nuovo qui mostrano solo il loro risultato, loro ti dicono, guarda, io a basse energie, di nuovo questi sono GeV, quindi qui è 10 alla 15, qui è 10 alla 16 electron volt. Qui io sto partendo da qualcosa che è un po' più pesante dell'elio, mi sto alleggerendo, arrivo a oggetti relativamente leggeri, però è l'elio, non meno dell'elio, e poi appunto mi sto muovendo verso fuori della galassia e mi sto muovendo particelle più pesanti. E questo più o meno è il risultato di LASO, è molto molto importante perché conferma i risultati già ottenuti, lo rifà con una precisione notevole, poi appunto qui ci sono tutti i dettagli, ma insomma ve li risparmio perché sono tutti numeri legati agli indici spettrali, ma e di nuovo continua a far luce su quello che è il mistero dell'accelerazione dei raggi cosmici e alla comprensione del meccanismi che hanno luogo sia nella nostra galassia che in altre galassie. Purtroppo con questi la figura non si riesce ad avere, ma con lo spettro si può avere indizi, ancora non c'è niente, su nuova fisica e nuove particelle. Questo si riallaccia un po' alla domanda di Fabio che chiede: ma perché la stampa li chiama nuova particella? No, particelle nuove dopo Higgs non si è trovato niente. Appunto il massimo che cambia è cambia l'energia, cambia forse l'interazione, ma nuove magari si troverebbe qualche nuova particella, però non c'è assolutamente niente. E poi Fabio cita la legge di Zipf, che per quanto strambo sia il nome, è il nome di quello che ha creato la legge di Zipf, che è un'altra delle tante leggi di potenza. Questa qui è legata, ne avevamo parlato su Scientificast qualche anno fa, legata al fatto che i numeri in una distribuzione di misure, anche del conto in banca, tendono ad avere più volte 1, ma dovremmo fare un video breve però. Più volte 1 rispetto a 2 e così via, e quindi ti sgamano se fai e impicci con i book, come si chiama, con i rendiconti commerciali, cioè, se inventate o cercate di rubare dovete seguire la legge di Zipf, altrimenti come è successo in America vi fanno un'analisi statistica e finite al gabbio. Ma sulla legge di Zipf dobbiamo fare un'altra puntata. Però c'è da dire che la legge di potenza vale un po' per tutto. Cioè questa legge qua non è solo la distribuzione delle ricchezze, ma è anche, che ne so, quanto pubblica nei libri o quanto pubblica nei dischi, cioè ci sono tantissimi libri e dischi che milioni di libri vendono una, due, tre copie, però una legge di potenza, e poi ce ne sono molti di meno che ne vendono un po', e poi ci sono, qui c'è, che ne so, Harry Potter, Tolkien e così via, perché sono appunto una legge di potenza, pochi che vendono moltissimo e tantissimi che vendono poco. Ma è una legge statistica, è anche la stessa legge che avevamo visto nella questione dei morti sui giornali, cioè anche gli articoli dei defunti sui giornali, abbiamo fatto due video, va continuata anche quella serie, ci sono tanti articoli, grazie al cielo, con pochi casualties, pochi defunti, e pochi articoli con le gigantesche stragi. Direi che oggi abbiamo anche sforato i 30 minuti, siamo a 40, quindi vi ringrazio e ci rivediamo la prossima volta. Ciao a tutti.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.